Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Preghiamo stamane tutte le chiese del Medio Oriente, particolarmente la chiesa irachena, che in questi giorni gode della visita del Papa. Chiediamo per la comunione, per la collaborazione fra tutte le chiese, le varie confessioni. Vi preghiamo anche per il rapporto in tutti quei mondi, in particolare col mondo musulmano. Chiediamo al Signore per loro la perseveranza, sapendo delle grandi difficoltà che attraversano e del rischio di sparire del tutto.
Dal libro di Giobbe, capitolo 30. Ora invece si burlano di me i più giovani di me in età, i cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge. Anche la forza delle loro mani a che mi giova? Hanno perduto ogni vigore. Disfatti dall'indigenza e dalla fame, brucano per l'arido deserto da lungo tempo regione desolata, raccogliendo erbe amare accanto ai cespugli e radici di ginestra per loro cibo. Espulsi dalla società, si grida dietro a loro come al ladro. Dimorano perciò in orrendi dirupi, nelle grotte della terra e nelle rupi. In mezzo alle macchie urlano accalcandosi sotto i roveti, razza ignobile, razza senza nome, cacciati via dalla terra. Ora invece io sono la loro canzone, sono diventato la loro favola. Hanno orrore di me e mi schivano, né si trattengono dalla sputarmi in faccia. Egli, infatti, ha allentato il mio arco e mi ha abbattuto, ed essi, di fronte a me, hanno rotto ogni freno. A destra insorge la plebaglia per far inciampare i miei piedi e tracciare contro di me la strada dello sterminio. Hanno sconvolto il mio sentiero, cospirando per la mia rovina, e nessuno si oppone a loro. Irrompono come da una larga breccia, sbucano in mezzo alle macerie. I terrori si sono volti contro di me. Si è dileguata come vento la mia dignità, e come nube è svanita la mia felicità. Ed ora mi consumo, mi hanno colto giorni funeste. Di notte mi sento trafiggere le ossa e i dolori che mi rodono non mi danno riposo. A gran forza egli mi afferra per la veste, mi stringe come il collo della mia tunica. Mi ha gettato nel fango, sono diventato come polvere e cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Insisto, ma tu non mi dai retta. Sei diventato crudele con me e con la forza delle tue mani mi perseguiti. Mi sollevi e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera. So bene che mi conduci alla morte, alla casa dove convengono tutti i viventi. Nella disgrazia non si tendono forse le braccia e non si invoca aiuto nella sventura? Non ho forse pianto con chi aveva una vita dura e non mi sono afflitto per chi era povero? Speravo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio. Le mie viscere ribollono senza posa, e giorni d'affanno mi hanno raggiunto. Avanzo con il volto scuro senza conforto, nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto. Sono divenuto fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi. La mia pelle annerita si stacca, le mie ossa bruciano per la febbre. La mia cetra accompagna lamenti e il mio flauto la voce di chi piange. Parola di Dio.
In un certo senso il capitolo 30 è stato introdotto al capitolo precedente, 29, con il contrasto che viene creato, molto evidente, tra la situazione appunto del capitolo 29 di Giobbe precedente, nella quale era onorato nella società, e quella invece che viene descritta nel capitolo 30, dove Giobbe è marginato, e tanti versetti mostrano questo contrasto con il capitolo 29, e la situazione viene descritta perciò, la situazione attuale presente di Giobbe, una situazione di grande sofferenza, l'ha colpito anche da Dio, l'ultima parte, la seconda parte del capitolo, appunto parla anche del suo rapporto con Dio come una descrizione della sua situazione attuale. Vediamo ora insieme.
Sì, leggerli effettivamente così di seguito, questi due capitoli fanno emergere, appunto come ha detto Sandro, questo grande contrasto che c'è tra quella che era la vita di Giobbe prima che venisse colpito da questa sofferenza. A me nel capitolo 29 aveva colpito molto quel versetto che dice, il versetto 5, quando l'Onnipotente stava ancora con me. Cioè, Giobbe ha sperimentato questa presenza di Dio, questa presenza di Dio nella sua vita. Dio stava proprio con lui, lo proteggeva, lo custodiva, lo illuminava il suo cammino. E nel capitolo di oggi è ripetuto per tre volte questo ora, cioè la situazione attuale di Giobbe invece è completamente rovesciata. E forse quello che, cioè il dramma più grande è proprio questo abbandono di Dio, cioè questo constatare che tutta questa grande sofferenza, questa grande marginazione proviene da Dio stesso, perché lo ripete Giobbe, dice sei diventato crudele con me, mi perseguiti. Quindi questo così intuire di Giobbe che è Dio stesso che gli si è messo contro, e questo è forse il dramma proprio più grande, un mistero più grande che non riesce a spiegarsi.
Nel versetto 1 della pericope introduce con un brusco contrasto le immagini, la miserevole situazione nella quale Giobbe è costretto a vivere nel tempo presente. La nostalgia del tempo passato cede il passo all'amarezza. Sognare ad occhi aperti ciò che non c'è più non può ridargli alcuna speranza. Versetti dall'1 al 10 sottolineano la grande umiliazione che egli deve subire da parte della plebaglia. Nell'Antico Testamento il vocabolo ebraico kabal, assemblea, produce un rilievo teologico particolare, in quanto esprime l'iniziativa di Dio che raccoglie in unità il suo popolo. La comunità di Israele si riconosce come assemblea quando si raccoglie nella celebrazione religiosa. Questa parola Kabbal possiede anche un valore giuridico in riferimento all'assemblea dei notabili, degli anziani e dei responsabili dell'amministrazione, a cui era affidato il compito di validare i casi giudiziari e di amministrare la giustizia. L'esame del contesto ha portato anche alcuni studiosi a ritenere questa parola un'espressione stereotipa da tradursi semplicemente in pubblico.
La considerazione che faccio, che mi conferma come l'accento principale, il capitolo 29 e 30, è l'onore, è una vita onorata, che qui è presentata come la vita precedente di Giobbe e che rappresenta un ideale, ma non è l'ideale del povero perseguitato, perché qui non è un povero Giobbe, l'uomo ricco è un capo, e anche il tono che usa per descrivere questo cambiamento è significativo. Si burlano di me, versetto 1, ora invece si burlano di me i più giovani di me in età, i cui padri non avrei degnato di mettere fra i cani del mio gregge. Cioè, Giobbe è una persona che non è a livello, cioè non zappa la terra. Non è questa la vita di Giobbe prima. È l'uomo ricco, il capo, rispettato, eccetera, da un lato. Quindi è quanto diverso, per esempio, dalla situazione che si può dedurre da molti salmi del perseguitato, mi pare che sia quanto diverso qui, e dall'altra parte è un uomo pieno di virtù. L'unione di questi due, il ricco, rispettato, onorato e pieno di virtù, che Giobbe comincerà a elencare già nel testo di oggi, al versetto 25, anche se l'italiano nelle traduzioni è un po' più difficile vedere la forma di questo elenco che continuerà nel capitolo 31, che è la forma di un giuramento di per sé, mentre l'italiano deve rendere no forse, pianto, eccetera. L'ebraico dice, se non avessi pianto, eccetera, sottinteso, Dio mi faccia questo e questo. Se non avessi, questo elenco, in questo modo, questa formula, che ha un suo senso perché è una formula di giuramento, continuerà per tutto il capitolo 31 e comincia già qui, ecco, quindi a elencare tutte le virtù di Giobbe, che è un uomo da un lato, un uomo ricco, potente, ecco, e dall'altro appunto. Bisognerebbe chiedersi anche, naturalmente lì è una domanda di contesto, perché mai, dal momento che gli sono successe queste disgrazie, Giobbe dovrebbe pensare che è Dio che gli ha fatto queste disgrazie? Perché? E questo è il limite importante, è una cosa molto importante in questo quadro teologico, che naturalmente qui si riscontra sempre, continuamente, che è condiviso con gli amici, cioè che Dio è onnipotente, non c'è limite alla sua potenza, alla sua presenza, alla sua azione, tutto ciò che avviene dipende da Lui, per cui è Dio che prima gli ha dato i beni, ed è Dio che dopo lo ha colpito. Questa è un'idea teologica importantissima nella Bibbia, che sottolinea l'onnipotenza e quello che noi chiamiamo la provvidenza concreta di Dio, su questo si basa anche le molte preghiere, ma che ha anche dei limiti. perché qui è uno dei limiti fondamentali di che l'autore, io penso, del libro vuole sostenere, e che Giobbe condivide con gli amici, ecco, perché Dio che in altre concezioni si cerca di limitare questo limite tirando fuori, per esempio, il Satana, da cui dipende il male, che non è Dio.
Anche a me è saltato agli occhi di nuovo, ancora una volta, questo attribuire a Dio tutto, che però, anche se è Dio direttamente, personalmente, che lo abbandona, che appunto lo afferra per la veste, lo stringe per la collatura della tunica, questo non giustifica il fatto che gli altri uomini debbano infierire. Questo è interessante, c'è anche nei Salmi. Aggiungono dolore a chi tu hai ferito. Perché dice al versetto 11, poiché egli ha allentato il mio arco e mi ha abbandonato, essi hanno rigettato davanti a me ogni freno. Cioè, questo infierire contro chi è caduto in disgrazia. E non è giustificato, neanche se chi ha colpito è Dio, almeno così sembra dal testo. Il fatto che Giobbe sia la figura non del povero perseguitato, ma del ricco caduto in disgrazia, e l'ho detto anche ieri, ma voglio ribadire alcuni versetti del Salmo 111-112, per esempio, che dice... È beato l'uomo che teme il Signore, trova grande gioia nei suoi comandamenti, potente sulla terra sarà la sua stirpe, onore e ricchezza nella sua casa. E poi ci sono tutte le sue virtù, spunta nelle tenebre come luce per i giusti, l'uomo pietoso che dà in prestito, che amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, poi dice che la dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Forse è proprio perché Giobbe è questa immagine dell'uomo benedetto da Dio, sapiente, con ricchezze, che non è diventato l'immagine del Cristo. Qualcuno lo dice, la sofferenza di Giobbe, immagine del Cristo, ma non è così forte, poco anzi. Cioè le immagini del Cristo sono quelle del servo del Signore di Isaia, del povero dei Salmi. Giobbe soffre, ma così mi ha fatto pensare che nella liturgia non c'è questo attingere al libro di Giobbe per applicare i versetti al Cristo, come c'è di tanti altri, c'è di Geremia per esempio, c'è di Giobbe non c'è. Pur essendo anche nel Nuovo Testamento la figura del giusto.
Che cosa resta da fare in una situazione limite come quella di Giobbe? Limite, veramente limite, non è riservata alla maggior parte dei viventi. Poche cose, però essenziali. Continuare a lamentarsi. E poi ci sono delle azioni che vengono indicate al presente, che sono al versetto 20 e al versetto 28. Io grido a te, ma tu non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta. Quindi, gridare e insistere. E poi, al versetto 28, avanzare con il volto scuro, senza conforto, e nell'assemblea mi alzo, quindi continuare ad avanzare pur con il volto scuro ed alzarsi nell'assemblea a gridare aiuto. Queste sono le azioni che Giobbe fa e credo che siano anche queste di grande insegnamento.
Ci sono diversi punti che sono stati toccati, ripresi, ne abbiamo già visti, appunto. Per l'autore del libro, Giobbe non è un povero, è un ricco, è uno che è stato benedetto da Dio, così è stato presentato. Fin dal capitolo primo, all'inizio, Il problema non è quello del povero perseguitato, ma di uno che ha la benedizione, che è stato benedetto da Dio, che ha onorato e che subisce quello che subisce, si trova in una posizione completamente rovesciata, quindi con tutte le domande che vengono, che conseguono. Dunque, serve Dio per i suoi beni o serve Dio senza interesse? Tutte quelle che abbiamo anche già visto, altre domande che il libro pone, e tutti questi problemi si pongono perché Giobbe era una persona onorata, era una persona dell'assemblea, così viene presentato nel capitolo precedente e in negativo così viene confermato oggi. Per esempio al versetto 28, nella situazione attuale di questo capitolo, che è descritto in questo capitolo, Giobbe dice: avanzavo con il volto scuro senza conforto, nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto. Era descritto nel capitolo precedente come colui dal quale si andava alla porta e tutta l'assemblea per ascoltare la sua sapienza, il suo giudizio, perché esprimeva anche, era un tribunale, doveva e sentenziava, e tutti rimanevano a bocca aperta, si andava da lui. Questa è la situazione completamente rovesciata nella situazione di Giobbe: non è più l'uomo dell'assemblea, onorato dall'assemblea, ma è quello che nell'assemblea si alza per invocare aiuto. Ora, tutte questi contrasti sono dati dalla posizione precedente di Giobbe, anche non era un povero, e anche altri. Ora è emarginato, per esempio al versetto primo si dice: si burlano di me i più giovani di me in età, si burlano, cioè il termine ebraico, il verbo è equivalente a quello del capitolo precedente, al versetto 24, se a loro sorridevo, lo stesso verbo, non osavano crederlo, non si lasciavano sfuggire la benevolenza del mio volto. Era lui che rideva mostrando benevolenza. Qui lo prendono in giro con lo stesso verbo, si esprime invece un'azione che subisce dagli altri. È tutto rovesciato, però il rovesciamento non è di un povero, il rovesciamento è di una persona ricca, benedetta da Dio, e questa situazione in cui si trova, io la vedo così triste, umiliato, così fuori dalla società, io la vedo appunto come dipinta di un uomo che ora è estraneo alla società, è peggio di quelli che un tempo erano, lui riteneva espulsi dalla società. E poi non solo questo, ma anche la situazione è che Dio non lo ascolta, questa è la sua situazione. Il capitolo successivo dirà che mi risponda Dio ora, dice la preghiera. Qui non c'è ancora la preghiera, qui viene descritta la sua situazione. Io ho pensato, io grido a te, ma tu non rispondi. Anche questo fa parte. Era l'uomo che Dio ascoltava. Insisto, ma tu non mi dai retta, sei diventato crudele con me, è la sua situazione interpretata, perché tutto proviene da Dio, e con la forza delle mani mi perseguiti, mi sollevi, eccetera, so bene che mi conduci alla morte. Giobbe sta descrivendo anche in questi versetti la sua situazione di grande dolore, sofferenza, che è anche questa parte nel rapporto con Dio, fa parte di questa sua situazione rovesciata. Vediamo insieme il Signore, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutti i cristiani, pastori e fedeli, doni il Signore in questo tempo propizio la conversione profonda del cuore e la crescita nella conoscenza del mistero del Cristo Signore. Ancora preghiamo per l'unità della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per il nostro Papa Francesco, per la sua visita in Iraq possa essere fonte di conforto, luce a quel popolo così martoriato da lungo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Deponiamo ai piedi di questo altare tutti i sofferenti della terra, quelli che sono nel lutto, nella malattia, nella solitudine, nell'abbandono, perché il Signore Gesù li consoli, li conforti, li sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la pace nel mondo e preghiamo per i governanti in questo momento così difficile. Conceda loro il Signore sapienza e timore di Dio, possano compiere azioni di giustizia e di pace. Preghiamo. Per la nostra famiglia, sempre per Paolo e Mariam, perché lo Spirito li guidi, li conforti, e preghiamo per tutti e per ciascuno, perché la nostra preghiera sulla scrittura diventi sempre più fonte di conversione e di vita. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutta l'umanità in questo momento che sta vivendo veramente la situazione di Giobbe. Preghiamo perché il Signore sia loro vicino. Preghiamo.
Preghiamo in particolare per Pino, che è un giovane inquilino della casa della Liliana. Noi conosciamo poco, comunque una persona molto in difficoltà, che adesso anche è stato ricoverato perché ha il Covid, perché il Signore lo rafforzi, lo consoli, lo protegga. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo anche Giorgio Azzoni e ricordiamo anche la Concetta di Collesano, anche lei alla vigilia di un'operazione molto delicata. Davvero il Signore la protegga e soprattutto continui a tenerci in grande comunione, in grande amicizia, come ha fatto in tutti questi anni. Preghiamo.
Ascoltaci.
E ancora ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio della Messa, che le chiese in Medio Oriente, particolarmente la chiesa irachena, per tutti i problemi che ogni giorno debbono affrontare in quel mondo, nel rapporto con quei mondi, nel rapporto in particolare con l'Islam, con le diverse passioni dell'Islam. Preghiamo anche per una collaborazione, una comunione tra tutte le chiese. Preghiamo. I morti di queste ore, preghiamo. Tutto chiediamo sempre per Cristo, nostro Signore.
Amen.